Amici all'ascolto, un cordiale saluto da Giancarlo Lavella. La sigla l'avete riconosciuta, è quella di Non Solo Sport. La prima parte, come di consueto, dedicata al connubio tra sport e chiesa. Lo facciamo insieme a Felice Alborghetti, portavoce del Centro Sportivo Italiano, che è con noi qui in studio. Benvenuto, Felice.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ecco, mi si consenta prima comunque così di dare fuoco alle polveri, di fissiare l'inizio della nostra partita fatta di dialoghi e di analisi, di salutare da parte di Non Solo Sport il nostro direttore generale, padre Federico Lombardi, che dopo 25 anni di servizio alla Radio Vaticana lascia questo incarico, rimarrà portavoce comunque Vaticano, direttore della sala stampa, e il direttore amministrativo, anche egli oggi termina il suo servizio alla radio, Alberto Gasbari. A loro il nostro grazie. Dunque, Felice Alborghetti, abbiamo chiamato te, Centro Sportivo Italiano, per parlare di Clericus Cup. Abbiamo seguito l'inaugurazione, i primi passi di questo ormai decennale torneo dei sacerdoti, esatto, e seminaristi, e raccontaci un po' le prime battute.
Dice bene lei, 10 anni, ecco, 10 anni vissuti al servizio della Chiesa, una Chiesa molto che è scesa in campo quest'anno nel nome della misericordia. Il decennale cade in questa ricorrenza straordinaria, no? Dell'anno santo straordinario del Giubileo. Quindi ci siamo legati con questa scritta che campeggia sulle maglie dei 350 seminaristi e sacerdoti. Mi piace ricordarlo, che veramente è un mondiale che è rappresentato in campo da oltre 65 paesi. Ci sono questi ragazzi che giocano, che si impegnano anche durante la settimana. Ovviamente è un lavoro che attraverso lo sport e il calcio, ovviamente, che in tutto il mondo è uno dei messaggi universali, linguaggi anche più parlati, riesce a veicolare queste dinamiche anche di valori. Ed ci piace appunto farlo attraverso lo sport, uno sport che è anche diverso perché qualche regola, c'è un cartellino azzurro, ricordiamolo, durano le partite un po' di meno, 60 minuti, però sempre in uno spirito di fratellanza, con un agonismo che ovviamente c'è perché ci...
Giustamente, è giusto che ci sia.
No, c'è sempre, ovviamente, perché ci tengono tutti a far bene, a ben figurare, ci si allena, sono cambiati un po' i ritmi anche nei seminari. Ricordo che si giocano più o meno seminari romani, c'è un seminario che viene da Viterbo, che quindi c'è questa bella storia che si impegnano anche nel raggiungere la trasferta che loro fanno di domenica, ovviamente perché dopo i loro vari, diciamo, impegni sacerdotali riescono a giocare anche nel pomeriggio.
Felice Alborghetti, la Clericus Cup, proprio perché, come tu hai detto, accoglie giocatori, atleti, seminaristi e sacerdoti, ricordiamo, di ogni parte del mondo, porta con sé delle storie particolari. Anche quest'anno immagino ne hai qualcuna da raccontare.
Beh, guarda, l'ultima storia, diciamo, un po' al di là delle sorprese dei vari risultati, è stata, ecco, la presenza sabato scorso nel match che era Messico-Francia, perché il collegio messicano affrontava il PSG, che sarebbe il Pontificio Seminario Gallico. È bene sempre esplicitarlo nella maniera giusta.
Non è il Paris Saint-Germain.
No, in conferenza si scherzava che ci sono dei pastori, nel senso dei pastori di ovviamente di spiritualità, però ovviamente sono i ragazzi seminaristi per lo più sono a Santa Chiara nel Pontificio Seminario Francese. Messico-Francia, al termine della partita compare il cardinale che è venuto ad assistere agli ultimi minuti della partita vinta dal collegio messicano, il cardinale Francisco Robles, cardinale di Guadalajara, che è venuto a complimentarsi e a benedire i 22 calciatori e i tifosi che erano sugli spalti assiepati, perché sia i partiti francese sia la porra messicana era molto caliente al seguito della loro squadra, a benedire, nel senso, sapete che c'è questo quarto tempo di fair play, nel senso che si prega alla fine di ogni partita, vincitori e vinti insieme, una regola non scritta nel regolamento del CSI, Centro Sportivo Italiano, che nel Comitato di Roma cura l'organizzazione anche e la giustizia sportiva, sì, del torneo. Il cardinale, che ha detto bene, appunto, ha detto bene, ma soprattutto si è complimentato per questa esperienza che è sì di sport, ma è anche di fede, no? Evangelizzare attraverso lo sport.
Felice Alborghetti, dal punto di vista invece dell'organizzazione più tecnica della partita, la Clericus Cup è riuscita a dare anche tanti consigli allo sport che conta, quello delle grandi platee. Tu hai citato prima il cartellino azzurro che non è stato applicato ancora.
No, però... in un'altra partita ieri c'è stato un cartellino azzurro, ci sono delle casistiche per cui si cerca il CSI, almeno nel regolamento, essendo, ricordiamo, il CSI un ente di promozione che promuove lo sport soprattutto tra i giovani, si cerca di dare, appunto, di non escludere un ragazzo, un bambino magari del tutto dalla partita. Quindi questa espulsione temporanea, ricordiamolo, che è a cavallo tra il cartellino giallo e il cartellino rosso, vuol dire: ok, hai sbagliato, stai 5 minuti in panchina, ci pensi e ritorni in campo. Questo per dare un segnale non tanto adesso di misericordia, ma quantomeno di riflessione e comprensione.
Di recupero anche, ma c'era stato anche nelle edizioni scorse il time out applicato al calcio.
Infatti, ecco, in queste regole abbiamo i due time out, un tempo, uno per tempo per ogni panchina. Ovviamente le sostituzioni sono 5, non sono le 3 regolamentari, perché non essendo atleti professionisti si gioca 60 minuti, non 90 minuti. E poi un'altra regola, diciamo, che così è della Clericus Cup, ma che è mutuata dal regolamento ufficiale del Centro Sportivo Italiano, è quella che non si può pareggiare. Cioè, se pareggiamo, se finisce in parità, si va ai rigori, perché ci deve essere comunque un vincitore che prende 2 punti e un vinto che acquisisce comunque il punto guadagnato sul campo, però magari è stato meno bravo dai rigori, per premiare, diciamo, anche una propensione anche tecnica.
Bella regola questa, perché ecco, anche se non conquisto i 3 punti, ne ho comunque 2, e lo sconfitto comunque fa suo il punto del pareggio conquistato sul campo. Dal punto di vista invece del tabellone, prossime partite da vedere chiaramente prima della finalissima.
Sì, ricordo
quando?
Che ieri si è giocata la seconda giornata, nel prossimo weekend si riposerà e invece si torna in campo il 12 e 13 marzo. E le teste di serie, che sono diciamo, le squadre che hanno, diciamo, ben figurato e sono arrivate nelle finali dello scorso anno, stanno andando molto bene. Ricordo il Mater Ecclesia, il Sede Sapienza, le 2 squadre mariane, la Gregoriana, l'Università Gregoriana, che ha vinto negli anni scorsi, sono 2 titolate, Mater Ecclesia e Gregoriana, tra le favorite, e il Collegio Urbano, che da 2 anni detiene il trofeo nel Gianicolo, qui il collegio di propaganda fide, sta andando molto bene. Ci sono state delle novità, come i missionari della Consolata, che sono alla new entry, hanno preso il posto del famosissimo Redentoris Mater, ricorderai,
vincitore
del triplete, quest'anno invece assente. E il Collegio Cusmano, che mi piace ricordare che è sotto il nome di questo collegio, in pratica c'è questo lavoro intenso di padre Adenis, padre Roberto, che è un brasiliano, quindi ha il calcio nel sangue, venuto a Roma, ha sempre dedicato al calcio una parte importante del suo percorso, e negli anni, avendo giocato con tante squadre la Clericus Cup, si è fatto un po' portavoce anche di quel messaggio di Papa Francesco, no? Andato a riprendere gli ultimi nelle periferie. Lui, in sostanza, anche con i sacerdoti, ha saputo accogliere coloro che non avevano un seminario di riferimento, quindi andare a prendere, non dico tra virgolette gli scarti, però voglio dire, a formare una compagine che sotto il nome del Collegio Cusmano gioca, e gioca anche molto bene, formando, diciamo,
una sorta di resto del mondo, no?
Una sorta di resto del mondo della Clericus, perché ricordiamo, ecco, la Gregoriana, essendo un'università, accoglie i propri studenti e grosso modo i responsabili tecnici, perché ricordiamolo che l'Università di Piazza della Pillotta Gesuita ha iniziato i suoi allenamenti anche a settembre-ottobre, ormai questo mondiale ci si allena veramente,
sono preparatissimi,
allora. Però ci sono anche dei sacerdoti semplici che sono parroci, non hanno un seminario di riferimento, che intendono giocare e sono stati accolti anche in questa.
Grazie Felice Alborghetti per averci raccontato in retroscena e anche ciò che avviene, insomma, alla vista di tutti, di questa Clericus Cup 2016. Terminiamo qui la prima parte di Non Solo Sport.
Ricordo solo la finale il 28 Prego. Maggio, che sarà nel giorno della Champions League.
Ci saremo.
Grazie a voi.
Ti chiedo comunque di rimanere in studio, perché trascorrerai questa
puntata
di Non Solo Sport con noi. Seconda parte di Non Solo Sport, con noi, come dicevo, è rimasto Felice Alborghetti, portavoce del Centro Sportivo Italiano, ma siamo collegati con Carlo Nesti, analista e scrittore, un lieto ritorno a Non Solo Sport. Benvenuto Nesti.
Un caro saluto a lei, al dottor Alborghetti e a tutti gli ascoltatori della Radio Vaticana Italia.
Nesti, la notizia, insomma, che c'è già da qualche giorno e che volevo commentare con lei: la FIFA volta pagina, nominato, eletto Infantino nuovo presidente dell'organismo che governa il calcio mondiale, che dovrà insomma mettere un po' le cose a posto dopo i recenti scandali che hanno coinvolto Blatter e Platini.
Sì, ma io non giudico per il momento la vittoria del segretario UEFA, ex segretario UEFA Gianni Infantino, che effettivamente dovrà colmare di trasparenza un vuoto davvero inquietante. Valuto piuttosto la sconfitta dello sceicco del Bahrein Salman Al Khalifa, che in tutta franchezza non rattrista. Perché dico questo? Perché è accusato di avere violato nel suo paese i diritti umani. Lo sport, con la sua vocazione ad aggregare i popoli pacificamente, non deve essere mai estraneo alla denuncia di chi tradisce questi principi non negoziabili, inconfutabili, irrinunciabili. Tornando al passato, di Platini si può dire tutto il male possibile dopo la vicenda dei 2 milioni di franchi svizzeri, ma non che non abbia tentato a sprazzi di combattere una battaglia, quella di chi voleva fare in modo che la torta del calcio fosse divisa in due, ma con la fetta del gioco rispetto a quella del business superiore al 50%. In caso contrario capirete che finiremmo di considerarlo davvero uno sport, perché diventerebbe solo una cinica fonte di arricchimento, speculando oltretutto sui sentimenti della gente.
Ecco, Nesti, andiamo invece a vedere un po' le cose italiane. Da qualche giorno sulle pagine dei giornali il caso Totti, questo scontro che c'è stato insomma tra quella che è la bandiera del tifo giallorosso e il nuovo allenatore. Una storia di addii insomma che si preannuncia non certo positiva tra il capitano e la compagine romana. Forse non così, ma quanto è avvenuto anche come Del Piero. Ecco, perché alla fine si rompe qualcosa, insomma, quando queste che sono le ultime bandiere sono alle soglie, insomma, di attaccare le scarpette al chiodo.
Il caso Totti, io direi che invita ad una riflessione guardando al passato. Cioè, se questo destino degli ultimi uomini bandiera, ai quali vogliamo tutti bene, come dirigenti, dopo essere stati giocatori, sia poi veramente proficuo oppure no. L'unica ricetta che ha funzionato alla grande finora è quella legata ai 20 anni da presidente bianconero di Boniperti. Da una parte una famiglia, la famiglia Agnelli, non bisognosa di pubblicità in quanto nota a livello mondiale. Dall'altra un ex campione circondato da oscuri e deficientissimi consiglieri. Ma quasi sempre, purtroppo, non è così. Nella stessa Juventus le strade di Bettega, che anticipa l'arrivo di Andrea Agnelli, e di Del Piero, che vuole ancora giocare, si dividono. Nell'Inter Mazzola prima dirige il mercato, ma poi, non ottenendo buoni risultati, emigra altrove. Nel Milan Rivera lascia il club per incompatibilità politica con Berlusconi e Maldini, contestato dagli ultra, non mette più piede in sede. Poca gloria anche per Riva come dirigente a Cagliari, certo. Per Antonioni a Firenze, mentre Nedved e Zanetti stanno cercando spazio a Torino e a Milano. Insomma, tutte bandiere malinconicamente arrotolate in quanto troppo ingombranti per i presidenti. E in questo senso io rivolgo veramente un grande in bocca al lupo a Francesco Totti.
E caro Nesti, la sua presenza qui a Non Solo Sport suscita le curiosità anche del nostro ospite in studio, Felice Alborghetti del CSI.
Sì, si parlava adesso, buongiorno anzitutto anche buongiorno. A lei. E volevo appunto rifarmi al discorso sulla Juventus, pensavo adesso al Bayern Monaco e a Guardiola in particolare, no? Sappiamo la notizia del giorno ormai da tempo che andrà al Manchester City, e volevo chiederle, ma ha senso che un allenatore e quindi una persona che comunque non va in campo e in panchina guadagni 20 milioni di euro l'anno?
Che bella domanda. Beh, Guardiola ha vinto fra Barcellona e Bayern Monaco 18 titoli in 5 stagioni con una media di oltre 3 successi all'anno, quindi tanto di cappello ci mettiamo tutti in piedi. In questo momento con Ancelotti 15 milioni e mezzo che andrà al suo posto nel Bayern Monaco e Mourinho 18 milioni che andrà al Manchester United forma il trio delle panchine d'oro. Invece i due più grandi giocatori del pianeta, Messi e Ronaldo, sono assestati rispettivamente a quota 65 Messi e Ronaldo 54, ovviamente cifre astronomiche.
Stratosferiche.
Sì. Esatto. Ecco, se vogliamo parlare di proporzioni, no? Ecco, che un grande allenatore che non va in campo arrivi a guadagnare un terzo, la bellezza di un terzo, di un grande campione che va in campo e fa la differenza, a mio giudizio non ha senso. È una considerazione personale, dettata dal fatto, tra l'altro, che il calcio regala degli scherzetti notevoli, da Sacchi, che era un mister nessuno, che va al Milan e stravince tutto, al sottopagato Di Matteo, che in 3 mesi consente al Chelsea di Abramovic di conquistare l'unica e agognata Champions League, non alla portata di tecnici ben più remunerati di lui. In Italia esordienti ad alto livello, anziani con tanta gavetta alle spalle o giovani come Sarri e Sousa dimostrano che sicuramente è più facile trovare, e questa è la mia conclusione, è più facile trovare un ottimo tecnico a basso prezzo che non un ottimo giocatore a basso costo.
Bene, ci fermiamo qui, ci sarebbero tante altre curiosità da chiedere a Carlo Nesti, lo faremo nei prossimi incontri con qui a Non Solo Sport. Grazie per essere stato con noi, Nesti.
Grazie, se posso permettermi anche da parte mia, padre Lombardi, e certo, al prossimo appuntamento.
Grazie, grazie ancora. Ultima parte di Non Solo Sport, sempre con Felice Alborghetti qui in studio. Salutiamo ancora Carlo Nesti che è stato con noi.
Ci occupiamo... Mi associo anch'io ovviamente al saluto a padre, Lombardi, se posso, a nome del Centro Sportivo Italiano.
Certo, grazie.
Grazie a voi. Grazie a padre
e
Lombardi.
Parlare, dicevo, ultima parte dedicata a quello che è il mondiale che si è appena concluso in Giappone, mondiale per atleti colpiti da malattie mentali. Insomma, un impegno nei confronti della disabilità, il CSI, insomma, in prima linea in questo campo. Abbiamo con noi il dottor Santo Rullo, psichiatra, che è promotore di questo mondiale che appunto si è giocato in Giappone e si è da poco concluso. Benvenuto con noi, professore.
Grazie, grazie molte.
Ecco, innanzitutto un bilancio di questa manifestazione così particolare.
Beh, il bilancio è un bilancio molto positivo, sia per un movimento che si sta cominciando a creare appunto nel mondo, che è quello del calcio per la salute mentale. È stato istituito un comitato internazionale proprio che promuoverà questa attività per le persone con disturbi psichiatrici. Il nostro bilancio è un bilancio anche questo positivo. Abbiamo vinto la finale per il terzo e quarto posto con il Perù. È stata una partita commovente perché i peruviani sono arrivati in Giappone con i mezzi più incredibili, accompagnati dalle macchine da Tokyo ad Osaka, dalle macchine delle persone che abitano ad Osaka, di provenienza giapponese, per cui è stato bellissimo, erano seguiti da tifosi. Abbiamo molto familiarizzato, perché chiaramente le nostre culture sono più simili, i giapponesi invece da parte loro, pur essendo persone con disturbi psichici, sono, come dire, psichicamente più ordinati di noi latini.
Ecco, quindi possiamo dirlo, è ufficiale: Italia terza, quarto Perù, e per il primo e secondo posto?
Primo il Giappone e una rappresentativa di Osaka era arrivata in finale, ahimè levandoci la finale immeritatamente, non certo per problemi arbitrali, ma insomma abbiamo sbagliato troppo, abbiamo giocato bene, probabilmente noi abbiamo giocato il calcio migliore, però loro erano sicuramente più allenati, la nostra selezione era molto particolare, noi abbiamo deciso di portare oltre che persone provenienti da tutta Italia che quindi hanno potuto giocare insieme soltanto una decina di giorni prima del campionato. Avevamo deciso di rappresentare un po' tutte le età, anche perché per noi è importante che le persone che hanno un disturbo psichico sappiano che la cura della loro mente e del loro corpo è importante a tutte le età, per cui avevamo un portiere cinquantenne, un terzino sinistro glorioso, Sandrone, di 55 anni, poi avevamo anche dei ragazzi più giovani, avevamo il nostro capitano Ruben, 28 anni, che è stato il miglior giocatore del torneo, un ragazzo che gioca con la testa alta, insomma, ha dei piedi deliziosi. Avevamo un ragazzo nigeriano che sono 9 anni che attende il passaporto italiano, insomma noi abbiamo deciso di mettergli la maglia azzurra e di dargli una cittadinanza.
Quindi storie di varia umanità che si inseriscono, esatto. Poi questo grande problema delle malattie mentali. Ecco, vogliamo ribadire perché è importante l'applicazione dello sport calcio a questo tipo di patologie?
Beh, è importante soprattutto perché anche noi del campo medico, del campo psichiatrico, abbiamo un po' l'idea che la persona che ha una malattia mentale debba avere curata soltanto la testa. Noi siamo gli unici medici che non mettono le mani sul corpo del paziente. In realtà sappiamo bene che la testa e il corpo sono molto collegate e che le malattie mentali normalmente determinano proprio una separazione tra il vissuto corporeo e il vissuto mentale. Ecco, il calcio, lo sport permettono un riavvicinamento di questo e permettono anche di migliorare molto le performance mentali, le performance cognitive, di migliorare l'umore attraverso dei meccanismi che ormai sono anche molto chiari scientificamente: l'aumento della produzione della dopamina, della serotonina, il miglioramento di quella che i psicologi cognitivisti chiamano la teoria della mente. Insomma, abbiamo delle basi fondate per dire che il calcio, oltre ad essere in qualche modo per noi italiani la metafora della vita, no, è anche un contesto sociale e anche un contesto che può riattivare elementi biologici.
Dottor Rullo, perché il calcio e non altri sport?
Il calcio è uno sport di squadra e quindi ha in qualche modo delle regole che determinano un rapporto e delle relazioni sociali tra la squadra e la squadra avversaria. Insomma, quindi questo è molto chiaro. È molto popolare, fa parte della nostra cultura. In Giappone, pur non essendo lo sport della cultura dominante, è lo sport più praticato dalle persone con problemi di salute mentale.
Certo.
Quindi significa che al di là di questo, effettivamente ci siamo resi conto che rispetto al baseball, ad esempio, il baseball è uno sport, diciamo, molto meno coinvolgente da un punto di vista sociale, eppure appunto in Giappone lo sport nazionale, le persone con problemi di salute mentale praticano il calcio e non praticano il baseball.
Guardando al futuro, si sta pensando ad organizzare un prossimo mondiale e anche altre iniziative, immagino, quali?
Questa è la bella notizia. La bella notizia è che il prossimo mondiale si terrà fra soli 2 anni, proprio per dare impulso al movimento, includendo chiaramente le altre nazioni che non sono riuscite ad arrivare in Giappone perché era molto lontano, perché era molto complesso per il periodo storico economico che stiamo attraversando. Quindi avremo nel 2018 il mondiale in Italia, quindi a Roma, e avremo anche l'onore di avere l'ufficio del Comitato Internazionale per il Calcio per la Salute Mentale proprio con sede in Italia. Proveremo ad attivare le nostre istituzioni perché è un grande riconoscimento che è stato dato dal consesso internazionale.
Dottor Rullo, ecco, qui in Italia, ma anche in altri paesi, c'è l'interesse e l'attenzione delle istituzioni che presiedono allo sport?
È un po' complesso.
O questa è un po' una nota dolente?
Questa è un po' la nota dolente perché diciamo che, pur essendo l'Italia il paese che antesignano ha chiuso le istituzioni totali di cura della psichiatria, quindi ha chiuso i manicomi, dando molto impulso a tutte quelle che sono le attività psicosociali, l'assistenza psichiatrica è un po' macchia di leopardo in Italia, quindi ci sono delle aree geografiche nelle quali l'assistenza è particolarmente d'élite, mentre invece ci sono altre aree nelle quali c'è poco e niente. Ecco, l'idea nostra è di far riscoprire, in un momento di crisi economica e di crisi anche delle istituzioni sanitarie, questo questa cultura dell'inclusione sociale che appunto gli altri ci invidiano. Qui in Giappone ci sono dei manicomi privati, molte delle persone che hanno giocato nelle nostre squadre probabilmente non hanno giocato, il livello clinico dei giapponesi era di persone con patologie molto più lievi, perché ahimè le patologie più gravi prevedono l'esclusione sociale del paziente. Faremo in modo di muovere le istituzioni. Adesso abbiamo una nazionale, speriamo di coinvolgere la Lega di Serie B, soprattutto che sappiamo che è molto attenta e molto sensibile alle problematiche sociali, e proveremo a mandare in giro la nostra nazionale per le città più piccole, ad includere sempre più ragazzi all'interno della nazionale e a portare sempre più calcio per la salute mentale in giro per l'Italia.
E noi seguiremo questo cammino sicuramente. Dottor Santorullo, psichiatra, promotore del Mondiale di Calcio per persone con problemi di salute mentale, grazie per essere stato con noi a Non Solo Sport.
Grazie a voi.
E termina qui la puntata di Non Solo Sport, grazie a voi tutti per averci ascoltato, grazie a Felice Alborghetti.
Grazie a voi, un caro saluto.
Da Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione.